Ora che noi si viveva insieme ai contadini nella stessa casa, si vedevano più da vicino, non solo con le loro gioie, ma anche con le loro fatiche, affanni e dolori. Eppure ci sembravano ancora fortunati, proprio perché la loro era una vita vera. Anche il dolore non era mai un tormento che come una ruggine corrode e fa intisichire tutta la pianta. Se di quella pena rimaneva un segno, un'ombra, come era per nonna Evelina il ricordo del bambino perduto, quell'ombra non oscurava per sempre un volto. Avevano il lavoro, la religione, la famiglia, l'ambiente, tutto un paese d'intorno. A quella terra erano legati da tenaci e secolari radici. Il giorno era fatto per la fatica, la notte per dormire quel sonno denso che li ristorava. Si alzavano all'alba. Il corso quotidiano delle faccende seguiva quello del sole, della luna, delle stagioni. Le abitudini, sicure come leggi, immutabili nel tempo, li accompagnavano e li sostenevano. Il lunedì si lavavano i panni, il martedì si faceva il pane, il venerdì si andava al mercato in paese, la domenica in chiesa. Sembrava che quella vita avrebbe seguitato così, di generazione in generazione, sino alla fine del mondo. Anche se ora i figli erano lontani, erano soldati, un giorno sarebbero tornati a casa. Le ragazze erano sicure dell'avvenire che le attendeva. Quando mi sposerò, dicevano, non mettendo minimamente in dubbio l'eventualità di un destino diverso. Rosanna, la maggiore delle figliole, aspettava il fidanzato che era disperso in Russia. A volte cantava nostalgiche canzoni d'amore sfogandosi in quel modo. A momenti invece si chiudeva in una sua muta amarezza o rispondeva male alle sorelle che avevano sempre voglia di ridere e scherzare. Un'era così, diceva sua madre, l'Elvira, covandola con gli occhi. Teneva chiuso nella cassapanca un taglio di panno scuro che aveva comprato da un treccone, un regalo per il suo Piero. Ce lo volle mostrare e andava carezzandolo delicatamente, con struggimento, seguendone il verso felpato. La bella stoffa pesa, sospirava. Ma ci disse: Su madre vorrebbe che io andassi a stare in casa sua come se già sposata. Ma se lui un torna, so giovane ancora. La ferita che pur sanguinava si sarebbe rimarginata. Pochi quelli che non avevano famiglia ed erano rimasti soli. Ne conobbi due vecchi scapoli, donne nessuna. Uno era Elia, che lavorava la vigna proprio sulla collina soleggiata davanti alla nostra finestra. Un omettino minuscolo che quasi spariva sotto il cappello di paglia chiazzato di verderame. Lo portava anche d'inverno insieme ad un grembialone di fustagno turchino che gli copriva i calzoni fin sotto i ginocchi. Elia è preciso come una donna, dicevano. Bisognava vedere come tiene ravversata la sua casa. Sa fa ogni cosa, si lava e si rassetta i panni e si cosce la minestra. Cocisi la minestra era per i contadini toscani un segno di civiltà. In un podere vicino erano venuti a stare dei meridionali. Quelli so come zingari, la sera si condiscono du sedani crudi o mangiano il pane con le olive, un si cosciono in manco la minestra. Di Elia dicevano, è sempre stato a quel modo anche quando era giovane. Ma era difficile immaginarsi come doveva essere Elia da giovane. Una vocina di zanzara, pochi peli in testa, con quel grembialone che aveva qualcosa di zittellonesco, senza età. Era compito e si esprimeva bene per essere un contadino. Una volta mi disse compiaciuto che nel senese si parlava la vera madrelingua. Da ragazzo era stato un po' di tempo in seminario e voleva farsi prete. Ma poi c'era bisogno anche delle sue braccia per il lavoro dei campi. E quelle braccia così minute, così apparentemente esili, reggevano bene alla fatica. Teneva la sua terra come un giardino. Non fumava, non beveva neppure il suo vino, mangiava quanto un passerotto, non aveva alcun vizio. Tutti i suoi parenti erano morti e lui, come un saggio antico, viveva solo in una specie di limbo. Sembianza avea né trista né lieta. Quando diventò così vecchio da non poter più zappare la terra, si ritirò in commenda dalle monache. Lì continuò a curare le piante e i fiori del loro orticello, finché la morte fece finta di dimenticarsi di lui. Certo, Elia rimase scapolo per vocazione. Per vocazione no, di certo, era invece rimasto solo un altro vecchio. Era uno zio di Beppe, veniva qualche volta al molino. Rigo, detto il Cinci. Quando era giovinotto, ci raccontò nonna Evelina, si divertiva a tirare ai tordi, alle quaglie, alle lepri. Quella la sua passione. Ma era anche l'età di prender moglie, e prender moglie vuol dire per la famiglia fare le spese. Il capoccia era di quelli risoluti. O la moglie o il fucile, tu hai da scegliere. Cavatemi la licenza di caccia, disse il giovinotto. E così rimase col fucile, ma senza donna. Gli rincresceva ora, però. Rimpiangeva di essere rimasto solo, anche se il fucile era sempre la sua compagna fedele e gostava meno d'una femmina. Sapeva fare il verso degli uccelli, battendo due monete, ti, 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 ti. Chiamava i pettirossi. Anche senza barometro conosceva tutto sui venti e sulle mutazioni del tempo. Ormai vecchio non era punto impigrito dagli anni, magro e robusto, portava sempre una giacca di velluto verde alla cacciatora e stava di preferenza sull'uscio della cucina a scrutare il cielo, come fosse per partire. Lo ricordo alto e dritto nel vano della porta in una giornata grigia. Pioveva dolcemente sulla campagna. Viene giù consolata, disse il vecchio, socchiudendo gli occhi, alzando il viso come a bere la pioggia, mentre le rughe incise sulla fronte sembravano spianarsi. Il cielo grigio si apriva nel turchino, le gocce sui rami nudi brillavano come gemme, la terra mandava un fresco odore. Dalle nuvole ariose, in fili sottilissimi, argentei, seguitava a venir giù la pioggia, placida, consolata, aveva detto così poeticamente il vecchio. In quel mondo semplice, un sollievo, un ristoro, una consolazione pareva esistere per ogni affanno, per ogni pena degli uomini. I malati erano assistiti, le loro camere linde. Quando uno di loro era all'ospedale, in paese tutti andavano a trovarlo. Ce n'avevo una ghirlanda intorno, raccontava un vecchio che guarito era tornato a casa. Non era l'ospedale anonimo, stile della città, e faceva meno paura. Solo raramente si andava lontano. Sentì dire di una povera bimba che gli era entrata una mosca nel capo, che era ita a Genova e non ebbe a ritornare. Allora era come l'inghiottisse per sempre una voragine, come si spalancasse il mare. Evitavano di parlarne, accennandovi qualche rara volta a voce bassa. La povera bianchina, dicevano. Come temessero di risvegliare lo spirito del maligno, nascosto ma sempre in agguato. Anche la malattia incurabile, quella che inchioda senza rimedio, era un po' meno orrenda, un po' meno turpe che in città. Gli infermi vivevano per lo più ancora nella famiglia, non tra i cronici all'ospizio, e un po' di quel calore, di quella vita che si svolgeva nel cuore della casa, riscaldava le loro povere membra intorpidite. Stavano vicino al fuoco o sulla porta al sole, d'estate al meriggio sotto gli alberi. Ricordo che dopo tant'anni andai a trovare lo zio Poldo immobilizzato dalla paralisi. Il povero vecchio era quasi irriconoscibile, ma nel vedermi un pallido sorriso rischiarò il volto smagrito dalle gengive nude. Per prendermi la mano sporse fuori l'unico braccio che ancora poteva muovere. Intanto entrò in camera una giovane. Con in collo un piccino. Era il bimbo di Pino, bello e florido come un bocciolo tondo. Il vecchio si rianimò. Lo vede, signorina Isa, mi disse. Questo è il Pinino. La madre glielo posò accanto sulla coperta. E io guardavo su quel braccio dalle vene gonfie e storte come vecchie radici, fiorire il braccino del bimbo come un tenero germoglio. Perfino la morte aveva un volto domestico. I morti dormivano nel piccolo camposanto del paese, un po' fuori mano sulla collina. La domenica e gli altri giorni festivi si andava a trovarli. Si va ai cipressini, dicevano. La gente sostava a lungo incontrandosi, scambiandosi le notizie tristi e lieti. Lassù si respirava quasi un'aria di famiglia. Una lapide vicina all'altra, con i ritratti di quando erano giovani. Si strappavano le erbacce, si annaffiava il prato. Anche su quella terra sbocciavano in primavera i garofanini e in autunno il settembrino, il cielo stellato e gli stessi fiori dell'orto vicino a casa. Quanti invece? Quelle distese di croci bianche all'infinito, croci e croci, quante ne ho viste dopo la guerra, spesso senza nome a distinguerle. E gli altri, quelli distrutti nei campi di sterminio, di cui sono disperse anche le ceneri.